iniziamo a fare quest'altro capitolo. Già sappiamo che avrà il nome di database. Cerchiamo di capire adesso che come io strutturo questa parte e quindi che tipo di salto logico il mio Leonardo 4.5 o 5.0, non lo so, adesso diciamo 5.0, anche se ha delle fortissime affinità con lo spreadsheet, ecco perché abbiamo fatto prima lo spreadsheet, però la strutturazione logica è diversa, c'è un passaggio logico diverso che noi facciamo. Qual è questo passaggio logico? Pensateci tra voi qualche minuto e poi me lo dite. Abbiamo un'ora circa per riuscire, meno di un'ora per riuscire a risolvere questa questione e spiegarvi le conseguenze che sono peraltro enormi. Abbiamo capito, per aiutarci, che cosa facciamo, cosa usiamo. Usiamo sempre la tabella, diciamo, no? La tabella diventa è sempre quella, il sistema, sono sempre modi, in realtà questo sistema dell'organizzazione righe e colonne, come abbiamo visto, è uno dei costrutti in qualche maniera più importanti della strutturazione del pensiero, no? Che si muove dall'astrazione alla concretezza. Come faccio a fare quello che mi viene improvvisamente in mente per inventare il foglio elettronico? Come lo strutturo? Come viene a essere strutturato? Dunque, se è una tabella, qual è la base della tabella? Dal punto di vista logico. Cioè, faccio un salto logico abbastanza interessante. Nello spreadsheet, come abbiamo visto, le cellule contenuto o le cellule risultato possono essere di fatto piazzate ovunque, giusto? Non hanno. Invece l'idea del database parte da una strutturazione primaria e da una forza della strutturazione primaria. Qual è? Qualcuno di voi ha delle ipotesi? No, aspetta, fammi lavorare qualche altro minuto a loro. Dacci una mano, disegniamo una tabella intanto lì, disegniamone un'altra. Sì, puoi andare tu. È un salto logico che ha a che vedere proprio con la strutturazione primaria in fondo di una tabella, no? Quale può essere la domanda della strutturazione primaria di una tabella? Qual è la strutturazione primaria di una tabella? Che è righe e colonne. Quindi, trovato questo, che cosa capiamo? Cosa sono le righe? Qual è la mia idea? E cos'è la colonna? Ho capito, questo lo sapevamo. Cos'è la riga? Lumaca, che è una riga?
Forse immagino che la riga è lo spazio in cui io vado a scrivere, mentre la colonna divide, quindi organizza diciamo, i contenuti della riga.
Troppo generico per farlo funzionare bene. Fammi un esempio. Invece di chiamarlo riga, cerchiamo di dargli un nome che sia un nome significativo.
Contenitore, lo spazio vuoto è configurabile.
Uno spazio vuoto riconfiguriamogli un nome. Come si chiama in un database una riga? Allora, immaginate che io chiamo riga una cosa e tabella. E le verticali un'altra cosa. Proviamo a chiamarlo record, la riga. E proviamo a chiamare la colonna field, campo. Giusto? Proviamo a fare così. Da questo discende che le righe quante sono? No, in questo caso 5, ma diciamo, concettualmente, concettualmente finire. E il field concettualmente uguale. Allora, facciamo un esempio pratico. Cosa può essere un record? No, concretamente. Che è un record? Concretamente, fammi un esempio di un record. No, no, fammi un esempio. No, assolutamente no. Che è un record? Un esempio qualunque. Il più facile di tutti. Per esempio un libro. Per esempio un libro. D'accordo? Allora, se io in questo caso ho, diciamo che mi limito a 5 per facilità, io ho quanti libri? 5 libri. Io lo chiamo record. Io ho un database costituito nel caso specifico da 5 record, da 5 libri. Se ho 5 field, cosa sono i 5 field?
Valori che sono determinati in base alla fase del quadro.
Va bene, sono qua. 1, 2, 1,
No,
oh no. Quanti field sono lì? Se no, A, B, C, D, E, 7. Ok. Quali sono i 7 field del libro? Com'è? Ma scusate, io ho 5 libri, come catalogo 5 libri? Forse. Forse. Allora, io posso, sono una sitilde, sono, non sono valori. Non sono valori, sono attributi o campi, non sono valori. Sono cinque attributi, o sette nel nostro caso, sette attributi che io decido di attribuire al mio database. La combinazione di record e field costituisce il mio, quello che si chiama database. Io ho una biblioteca fatta da cinque volumi, giusto? Adesso i proprietari americani ci proprio non lo so, forse sì. Comunque diciamo, allora scriviamo la parte, questo l'avete segnato, no? Avete capito? Quindi l'idea del salto forte che fa il database è dire, caspita, aspetta un attimo, diamo alle righe un significato di contenitore, no? Di, diciamo, di entità, le mie entità, in questo caso sono libri, d'accordo? Sono libri. Allora, io decido di avere per i miei libri, che sarebbero i miei record, si chiamano record, di farlo attraverso sette attributi, d'accordo? Sette field. Allora, poniamo A, adesso cancella quello, l'hanno scritto, immagino. Quelli di quella roba là, la cancelli. Cosa potremmo scrivere? A che cosa potrebbe essere? Per descrivere un libro. Titolo, poniamo titolo. Allora, scriviamo A uguale titolo. Poi, B. Autore, diciamo cognome. Per semplicità, autore cognome. B, C, autore nome. No? Poi abbiamo anche il D, possiamo arrivare al D? Casa editrice, per esempio. Quanti ne ho? E. Anno di pubblicazione. Ok. Poi quanti ho ancora? F e G. Diciamo che io mi voglio limitare a sette categorie. Perché mi limito a sette categorie? Perché non voglio diventare pazzo, d'accordo? Perché mi bastano sette categorie, d'accordo? Niente mi impedisce, no? Teoricamente, di aggiungere altre categorie. Allora, il numero di pagine è una categoria importante? Non credo che sia particolarmente importante. Nel primo momento non mi è particolarmente importante. Il costo mi è particolarmente importante? Forse no, me ne tengo sette, giusto? La FG, per esempio, cosa potrebbe essere importante? Il genere, oppure in genere cosa c'è sempre, quasi sempre? Quando è che c'è questa cosa? Sempre, all'inizio, da quando c'era, diciamo, i tempi non elettronici, no? Cosa sono questi record? Come si chiamavano i record? In una biblioteca, come si chiamavano i record? Si chiamavano schede, che c'erano negli schedari, vi ricordate? Avete mai visto una biblioteca con gli schedari, con le schede dei libri? Non erano schede, è il record. E quindi una categoria in questo caso importante qual è? La collocazione. E poi scopro una cosa, che la maniera più facile per me per accedere a questo è attraverso la parola chiave. Perché se io ho una parola chiave, so di poter fare una serie di operazioni molto importanti. Potrei avere, diciamo, 7, 8, 9, 10 colonne per parole chiave, no? Oppure averle tutte contenute in una, è uguale, diciamo, a seconda di come io voglio ragionare. Quindi, che caspita ho creato? E che cosa si sono trasportati da una parte all'altra i miei due primitivi leonardeschi? Mi sono trasportato non un set numerico o logico numerico di dati, come lo spreadsheet, ma mi sono trasportato una, diciamo, quello che si chiama come un database, una maniera di interpretare una determinata quantità di informazioni, sempre strutturate, questa è la logica. La strutturazione è del mio valore convenzionale che io do alle righe delle colonne, perché questa stessa, diciamo, strutturazione, il caso del libro è il caso più facile, d'accordo? Ma mi impedisce di usare la stessa database a un altro fatto della realtà? Solo libri posso fare? Facciamo un altro esempio. Cosa posso fare allora?
Film.
Eh?
Film.
Film. Se io faccio i film, i miei field rimangono uguali? Posso usare, se io catalogo i film, le stesse, posso catalogare i film con la stessa struttura di là? No. No. Devo fare un nuovo set di field. Devo fare una, uso sempre la struttura logica delle righe e colonne, ma uso field diversi e che non sono compatibili l'uno con l'altro. Questa è tutta la questione, no? Quindi creo un altro database che è un database film. Facciamo un caso più semplice possibile. Guardiamo questa stanza. Che cosa potrei avere desiderio di catalogare? No. Qual è? Guardando questa stanza, qual è la prima cosa? La stanza come è fatta adesso e come è vissuta adesso? Che posso aver desiderio di catalogare? No. No. Fai un salto dall'esterno e guarda questa stanza dall'esterno per capire. No. Prova a saltare fuori, guardare questa stanza dall'alto. Tirati fuori da te. Qual è la cosa più importante da catalogare? Se salti dal di fuori, la prima cosa che ti colpisce sono gli individui. Posso catalogare gli 8 persone che sono in questa stanza attraverso questo database, un database, in cui il record che cos'è? È una singola persona, giusto? Quindi noi possiamo catalogare, ora, di questa singola persona, di nuovo, quali sono i field? Il nome, quello che mi interessa, il nome, il cognome, il sesso, mi può interessare, non mi può interessare, l'anno di iscrizione, mi può interessare, non mi può interessare, dipende. Dipende da come io costruisco il database, d'accordo? Ovviamente, se teoricamente il numero di field è praticamente infinito anche per un libro, immagina per un essere quanto sia infinito, d'accordo? Il numero di componenti che io, diciamo, di caratteristiche che io posso avere. Anche in questo caso, ovviamente, mi limito. No? Mi limito ad un determinato posto, perché il database è un concetto di economia. D'accordo? A che mi serve sta faccenda? Perché lo faccio? Perché faccio tutta questa cosa?
Per riconoscere in maniera immediata. Per ritrovare, ad esempio, quando facciamo l'esempio dei libri con la parola chiave, per ritrovare un determinato libro in mezzo a tutti i libri,
Esatto. Allora, se siamo individui, no? Per esempio, se io le categorie sono nome, cognome, sesso, altezza, poniamo che io per qualche ragione voglio avere la categoria di chissà perché, ma io voglio che la categoria E sia la stessa. Questo l'avete capito, no? Quello che stiamo, no? Immaginate che io sto ragionando sugli individui, allora io posso decidere, per esempio, che la colonna E sia la stessa e la colonna F sia il sesso, giusto? Per esempio. Io faccio un database, ovviamente per avere in ordine le cose, ma non è quello l'importante, d'accordo? Qual è l'importante?
Divisione di classi per quello che mi
Per
interessa.
quello che mi interessa, no? Diciamo, e come si chiama questa operazione? Si chiama search. Cioè io faccio una ricerca del database, se non mi se ho pensato che il database mi serva per fare una ricerca, no? Non ne capisco i risultati. D'accordo? Allora, io avendo questa strutturazione posso dire, immaginiamo che siamo 5, no? Posso dire al database fammi vedere, o meglio, estrapola. Che è la parola più esatta, estrapola i record che appartengono alla categoria femminile, cioè estrapola dal database di 6 le tre ragazze. D'accordo? Lo posso chiedere? Giusto. Posso chiedere i nomi che partono per A? Sì, posso chiedere sulla base dei miei dati, posso chiedere cosa? Perché mi interessa molto l'altezza? Qual è la differenza fondamentale tra il fatto di scrivere 1,80, 1,60, 1,90, 1,... Non è soltanto questo. Qua invece scrivo Maria, Jessica. Qual è la differenza sostanziale tra questo e questo? Esatto. Quindi che cosa capisco? Qual è la regola base diciamo, del database? Just the field, cioè le regole, ho capito che cosa sono, che si chiamano così, non è che si chiamano rincovallo, tu devi imparare le parole, se no è inutile, giusto? Allora, abbiamo capito che esistono più regole, abbiamo capito che esistono i field e abbiamo capito che l'operazione è per fare una search, giusto? Ora, seguitemi. Abbiamo visto che c'è una differenza, giusto? Cioè, i field B sono semplicemente lettere, alfabetici, d'accordo? E invece i field E sono numerici. Se io per qualche ragione scrivo qui 1,70, apparentemente è la stessa cosa, ma in realtà non è la stessa cosa, giusto? Perché lì è un numero, l'altro lo scritto. Ci siamo? Perché questo è così importante? È importantissimo questa cosa. Il primo concetto è questo, che i field, e questo è decisivo, possono avere. Devono avere una dichiarazione univoca, no? Cioè, se sono lettere, sono lettere, se sono numeri, sono numeri. Se io faccio viceversa, creo una scorrettezza nell'impostazione del codice, quello si confonde, non può esserci. Questa è una rottura di grammatica, d'accordo? E qua ci siamo, cioè i fili sono omogenei al loro interno, ok? E perché questa cosa dei numeri è così importante?
vengono delle caselle contenute, ad esempio.
Esattamente. Esattamente per questa ragione. La ragione è questa. Io non soltanto vi dico, no? Ordinami, per esempio, vi posso dire, cercano soltanto le persone che siano donne e che siano più alte di 1,70 m. È una richiesta che io posso chiedere? Sì. Oppure che cosa vi posso chiedere? Fare una media delle persone del tuo estratto, diciamo queste caratteristiche, ok, ma che altezza media hanno? Lo posso chiedere? Sì, perché l'altro mondo, che è il mondo del codice elettronico, può essere integrato allo spreadsheet. Cioè lo spreadsheet e il database possono essere integrati, d'accordo? Quindi le ricerche possono essere integrate l'una con l'altra e un determinato valore che esce da questa search, e cioè la media è 1,72, questo valore, che è un valore già calcolato rispetto alla media di questo, mi può diventare un input in una search. Quindi il mondo del database comunica e può comunicare con il mondo del database. I due sono inseriti uno con l'altro. All'interno però di questa cosa, che è la cosa fondamentale del database, che devono essere omogenei al loro interno. Naturalmente c'è un modo di creare database relazionali per cui i libri possono entrare in rapporto con un database delle persone e con un altro database. E quello però è un mondo, si chiama database relazionale, e lasciamo perdere per il momento, d'accordo? Ci basta capire questo. Dopo aver lavorato su questa cosa per un bel po', no? E capita la regola, improvvisamente mi viene un'altra idea. Abbiamo detto che i feed possono essere letterari e o numerici, ma per caso, dico per caso, potrebbero essere anche un'altra cosa? Che cosa ci potrei avere il desiderio di sapere? Immaginate che siate che sono persone. Esatto. Posso desiderare, volere, in questa casella, nella rete S, fare che la S diventi un raster. E quindi io faccio la cucina, che è un raster, di ciascuno di voi. Qual è la cosa importante? È sempre la stessa, che il field rimanga uguale. Cioè che una volta che io decido che questa è un field che contiene il raster, allora mi aspetto di avere un raster, non mi aspetto di avere un numero di altezza. Se metto un numero di altezza lo colpisce, d'accordo? Ci siamo. Dopodiché, chi ne può venire un attimo in mente qui? Che avete quest'altra categoria? Una volta che ho capito questo, posso avere un raster, d'accordo? Oppure?
Elemento esterno, link esterno di definizione.
Posso avere un link esterno, cioè, posso avere un link HTML, posso avere un web. Link web, no? Teoricamente non c'è nessun problema, lo dichiaro, la colonna è un HTML con un link esterno. A proposito, la cosa che mi piacerebbe che riuscissimo a fare nel frattempo è tutte le aree nel numeretto mettere il blog, capito? Perché quando noi lo esportiamo quello rimane vivo e chi scarica il PDF ha il link, quindi dalla tua tabella linki e vai all'area, e nell'area, nel blog, ci sono i progetti, quindi credo che sia la cosa più semplice, un solo link, che è il link nell'area, se no devi stare a linkare ogni progetto e non vale la pena, quindi è sempre lo stesso, è abbastanza facile, penso. Però credo che lo dobbiamo fare direttamente nell'InDesign, perché non puoi importare il PDF linkato, quello è proprio una cosa manuale che bisognerebbe provare a vedere se si riesce a fare. Quindi in realtà ce l'hai, certo?
Sì.
Ecco, allora lui forse può dare le due pagine capito? Soltanto per l'immagine, poi reinserire come se fosse una parte di InDesign. Quello sarebbe una cosa abbastanza bella da avere, per cui la tabella è anche interattiva, capito?
A quel punto devi avere voglia di vedere,
capito? Senza linkarlo per ciascuno, perché linkarlo per ciascuno è anche troppo, no? Credo che sia una bella cosa, capito? Per cui diventa viva la tabella, no?
Me ne ero scordata, ma questa è una cosa che possiamo provare a fare domani. Se c'è un dettaglio, lo dobbiamo fare. Ok? Dove ero rimasto?
Che mi chiama
Andrea? Abbiamo messo un grafico. Che vogliamo vedere? E c'è anche la mia versione. Abbiamo messo un grafico. Abbiamo messo un grafico.
Perché ci vogliamo mettere?
Ci mettiamo noi? Ci vogliamo mettere. Ma io, se prendo il mio problema, non è male, mi sembra normale. Ma tanto ci mettiamo un grafico. Quindi che ci vogliamo mettere? Ci mettiamo un Leonardo 2. Ci mettiamo un vettoriale. Ci mettiamo un vettoriale.
Quindi proviamo a ragionare che queste sono appartamenti in vendita.
D'accordo?
Sono appartamenti in vendita?
Possono essere appartamenti in vendita?
Certo. Ogni regolo è un appartamento, d'accordo? Se cerchiamo
le regole di trovare i libri, trovare i libri, no? Probabilmente il costo sarà fondamentale, la localizzazione forse è fondamentale. Nella localizzazione possiamo fare come dici te, ci possiamo mettere un libro che fa, come fa il flusso, ok? Ci possiamo mettere un
no. Hai pensato che il manuale di giovani Marmotti è diventato molto, molto grande.
Allora, vi mettiamo un link a Google Maps. Così abbiamo già localizzato su Google Maps con un link che non può essere link, no? E abbiamo messo il raster, che vuol dire che mettiamo la foto dell'appartamento, d'accordo? Ma gli possiamo mettere un vettoriale? Perché no? Gli mettiamo un vettoriale, dentro le caselle è contenuto un vettoriale. Che è il vettoriale della realtà, un vettoriale, non un raster, che ci piace. D'accordo? Perché teoricamente avendo l'individuo, perché stai sapendo la cosa detto reale? Io sono conti, ho un sacco di contatto, non hai la chiesa, la chiesa ti fa delle strutture che fare, per fare. D'accordo? Quindi il vettoriale dovrebbe essere molto importante. Quindi, da ciò discende che possiamo, cosa potremmo mettere anche volendo? Se possiamo mettere un vettoriale, quindi che possiamo mettere? Un tridimensionale! Mettiamo un tridimensionale. La realtà mettiamo un tridimensionale, per cui qui c'è un modello, questo vertice, che è su, perché sono così fatti. Possiamo mettere un tridimensionale, quindi una descrizione tridimensionale dell'edificio, naturalmente. Probabilmente sarà tridimensionale, ma che realmente c'è il vostro grattopero, il vostro. No, ci mettiamo una persona semplificata in un tridimensionale, però la cosa per dire la vostra, d'accordo?
E così via.
Ok, questo è un database che si basa su queste regole, diciamo su queste fondamentali regole, e questa è la più grande rivoluzione della vita quotidiana che in parte vi ho spiegato in Internet 3.0.
E spiegato l'articolo, perché?
Per tantissime ragioni,
rileggendolo un articolo,
perché?
Non la posso fare troppo lunga, purtroppo, mi piacerebbe farla molto più lunga,
però devo essere rapido. Perché? Perché originariamente, diciamo, un sistema di database era quello delle schede, le cose, dei libri, no?
Se io con le schede bucate, diciamo, no? Se le schede, oltre a essere scritte, avevano dei punti corrispondenti a varie cose, io potevo fare ricerche attraverso le ricerche con il tipo di prendere la cosa e corrispondeva dei punti, d'accordo?
Quando questo sistema si muove sul sistema, diciamo, del computer, Che cosa succede? Succede che tutte le ricerche sono, diciamo, via informale, quindi sono enormemente più rapide, non solo con la sera perforata. Qual è il passaggio successivo enorme? Che dal computer se basta, a che volete? A internet. Allora, il problema del database esplode, perché non è più un unico, diciamo, CD-ROM, dischetto, qua dire, computer che tu hai con quei dati, o con i dati in un CD-ROM, ma sei nell'universo mondo di internet. D'accordo? Ad esempio, le biblioteche si mettono d'accordo in che cosa si devono mettere d'accordo le varie biblioteche che avevano un sistema omogeneo. Devono avere la stessa struttura, un numero di regole infinite, ma i field devono essere decisi insieme, perché sennò c'è un casino, no? Devono avere la stessa griglia di field. A quel punto non c'è la biblioteca, ma c'hai per esempio la carta di scienza, questa è la biblioteca della sapienza, giusto? È ovvio. E sei via internet, questo succede via internet. Se invece di queste schede di libri che hanno una flessibilità, io potessi avere un'altra cosa, voi pensate che si caga? Quale dovrebbe essere quest'altra cosa? No, vabbè, quella è un'altra categoria. No, proprio un'altra, certo, potrebbe essere un file PDF, certo. Però sei proprio tra i libri, se tu vai in un indietro, ma va bene, la velocità è diversa, va bene, certo, quella del indietro, perché poi l'altro, e questo adesso non è una cosa che è una cosa proprio fenomenale, che succede? Se invece di essere libri, sono... Se invece di essere libri, sono...
Piani.
Eh?
Piani.
In che senso piani? Non capisco che vuol dire. Che vuol dire piani? Se invece di record di essere libri, sì. Mettiamo l'altro tipo di record.
I piani in un edificio.
No, lasciamo piano, ok. Potrebbe anche esserlo. Che cosa volete che sia? Per fare una vera rivoluzione. Una cosa che fate tutti. Non penso che ci sia nessuno di voi che non lo faccia.
Prendere i mezzi.
Pochino. Di regolo, che cosa volete? Per fare una rivoluzione. Cioè, la rivoluzione non si è scatenata tutti i giorni. Però non ci avete mai riflettuto in questi termini. Sto caldo. Se invece fossero voi aerei. Se invece di essere liberi fossero voi aerei. Che succederebbe? Dunque, se questo fosse lì, che cosa sarebbero i nostri film? Partenza, arrivi, compagnia aerea. Costo, orario. E quindi la tua tecce a che servirebbe? Per Londra, venerdì 24 dicembre, tirami fuori i voli che mettere in ordine per ordine di costo. È una cosa che mi dico fatto qualche volta. Sempre la mattina alla sera. D'accordo? Cos'è questo? È semplicemente un data base. È un data base che si è mosso dal livello locale. Una volta faceva la compagnia, no? Dove andava in Italia e dire: scusa, se andate in Londra, che combinazioni, che pezzi ci stanno, che combinazioni c'è? Poi andava a mano, eccetera. Oppure c'avevi la gente. La gente che cosa faceva? Era quella che aveva un po' più di esperienza e un po' sulla base dell'esperienza, un po' sulla base dell'accesso, sapeva che se Londra veniva a contattare queste tre, quindi non eri neanche tu a farlo, no? Lo faceva la gente che aveva un po' di esperienza. Oggi lo fai tu, lo fai attraverso dei, si chiamano broker, credo, no? La parola tecnica è broker. Chi è il broker? Con tutte le parole che viene in questa piazza, eh? Che è, diciamo, il broker, credo che si chiami il broker. È un tipo, un'agenzia, diciamo, una mega agenzia che ti prende tutti i dati e ti offre un servizio, d'accordo? Fa un'operazione di brokeraggio. Questa operazione di brokeraggio, ammesso che si chiami così, credo che si chiami così. Funziona soltanto per i voli aerei? No? Giusto? Può funzionare per Magnafuori, può funzionare per i traghetti, può funzionare, che ne so, per gli hotel. È sempre un'operazione di brokeraggio. Quindi sostanzialmente però c'è un passaggio, che è un passaggio decisivo per capire questa questione. Come fa il broker a prendere questi dati? Qual è l'altra parola chiave che è fondamentale? Deve avere accesso alle informazioni. Come si chiama? C'è una parola. Quindi voi quando leggete l'articolo non capite niente. Vicino. Chiaro, stava parlando di un... Allora, gli open source, cos'è che c'è il cellulino? Non mi piace, perché sono la metà dei sistemi, quindi quando c'è il cellulino, cos'è che c'è il cellulino? Allora, l'altra parola fondamentale è l'open data. È l'open data. Open data. Che vuol dire?
Vuol dire
che se sono una compagnia aerea e non mi adatto a questo sistema, e che cosa vuol dire il sistema? Vuol dire condividere un field, una serie di field, cioè devono essere omogenei, quelli dell'Alitalia e quelli della Panama che non esiste più, del Ryanair, devono essere omogenei, i field devono essere omogenei, no? Sì, devo mettere d'accordo su quello, giusto? Cioè se uno mi mette una cosa, l'altra non mi mette il costo, capito? È possibile, devi decidere che quello sono omogenei, d'accordo? Una volta che sono omogenei, la mia scelta è o vai a Ryanair o vai a Ryanair, cosa che la posso anche fare, la scelta, no? Oppure do i miei dati a, no, rendo meglio, questo è molto importante. Rendo i miei dati disponibili nella struttura di Open Data. A questo punto arriva il broker, che può essere Andrea, che decide di mettere su uno di questi nuovi servizi per la lavanderia a Roma. Ammesso che la lavanderia a Roma, diciamo, rendano le cose Open Data, potrebbe essere una bella rivoluzione, se usa poco la lavanderia a Roma, però io credo che non è necessario. Dovrebbe essere un broker di lavanderia. Comunque il concetto è analogo, tanta idea, eh? E la mia scelta è mercato di una compagnia privata, rendere accesso ai miei dati o non rendere accesso ai miei dati, giusto? Cioè o creare una struttura privata o fammi i fatti miei. Se sto i fatti miei vuol dire che tutti quelli che usano il broker non hanno accesso ai miei dati, devono andare per forza a Ryanair, vedere che fa Ryanair, d'accordo? Quanti broker ci possono essere? C'è l'ordine d'arte, no? Dopodiché, quanti broker ci possono essere? Sono in libera concorrenza l'uno con l'altro. Tu sei di questo io te, questi ce ne stanno, diversi, no? Devo dire, questi ce ne stanno diversi, i dati sono sempre, arrivano sempre dalla stessa fonte. Loro che fanno? Aggiornano i dati quando cambiano il prezzo? Sei il broker?
No,
è direttamente la fonte. È direttamente quello che dice questo volo lo cancello, lo cambio perché costa di più, lo cambio loro, la fonte, nel loro dash trade, poi lo mandano nel loro entrate in automatico e quindi quando tu succhi è aggiornato, mi spiego, e la ricerca è aggiornata, e il proprio va in competizione l'uno con l'altro. Non lo possiamo fare in questo momento. Perché se no abbiamo un risultato una cosa fluida, sciolta. Quindi il GIS oggi non lo facciamo all'inizio della prossima volta. Allora, ci siamo. Questo fa il dove c'è, esistono, è il open data, dove esistono sostanzialmente due famiglie, diciamo, di open data. Una parte sono quelli che io privatamente voglio fare. Ed esempio, ci sono una serie di business nuovi pazzeschi, che sono successi perché ci sono le open data. O comunque, diciamo, una struttura più o meno analoga. Diciamo, quelle classiche sono quelle degli affitti temporanei nelle stanze. Il più famoso è B&B, no? Airbnb, il più famoso, ma ci sono altri. Ci sono possibilità di affittare, di fare scambi, possibilità di questo e di quello. Sono sempre gestiti, l'idea è sempre quella, nel senso c'è sempre un database, ci sono sempre i dati, ci sono sempre dei broker, sostanzialmente. Naturalmente, per esempio, Airbnb c'ha il suo sistema e non vuole creare, diciamo, un filtro, perché tu vai in quelli che appartengono a quel trend, no? Non so, questo sarebbe molto bello da sapere, è una piccola ricerca che tu puoi sapere, cioè se io posso fare l'affitto casa via broker, cioè come se fosse un volo aereo, io metto il mio appartamento e il mio appartamento può essere risucchiato in diversi broker di case, mentre invece attualmente penso di sì, attualmente è tanto, però forse ci sono tutti e due i sistemi, no?
Il fatto è che non sono proprio open data, perché la cosa è questa un po', cioè che colui che deve affittare sì. casa e mette un annuncio,
sì.
la può mettere ovviamente su diverse compagnie, quindi può metterla su Google, su TripAdvisor,
esatto.
E poi la cosa ulteriore è che ci sono dei sistemi
che cercano, ecco, esattamente.
Che gestiscono la casa, quindi una volta che sono preso per B&B non appare più sugli altri due.
Ah, ecco, quindi non c'è un sistema di broker che guardi contemporaneamente Airbnb, Google,
no, eccetera,
le rendono proprietarie, perché il business
infatti
è
non
quello.
Sono proprio vendato, perché
esatto.
Il loro profitto viene...
Però l'intenzione sarebbe questa, invece, no?
Sono dati
che hanno... Cioè, rompere questo monopolio, creando un sistema standard che diventa, diciamo, effettivo open data. E quindi ci sono dei broker direttamente che lo fanno attraverso, senza stare... Non so se nessuno ha avuto quest'idea, ma se la sai fare, diciamo, 10.000 dollari, non siamo se la pensa così. Il problema è di avere con gli utenti, no? Sarebbe logico, perché rompi il monopolio, giusto? Rompi il monopolio. Allora, questa è una famiglia di data. L'altra famiglia di data, qual è? Degli open data più classici. No, la struttura dei dati più, diciamo, questo diciamo in qualche maniera appartiene al livello della compagnia aerea, o due appartamenti, cosa siete? Siete dei privati. Ma posso anche essere, quindi questa è una categoria, non i dati privati, ma poi possono esistere come data pubblica.
E se sono pendata pubblici, sono regolamentati. Io nell'articolo ho messo il link perché ho pendata un gov, c'è il link per vedere quali sono, solo il fatto che tu sei obbligato dal punto di vista della legislazione a mettere dei dati in maniera pubblica. Per esempio, diciamo, sei cittadino italiano, d'accordo? Tu devi mettere l'open data delle imprese. Tu sei l'anagrafe, sei obbligato, figurati come l'avrebbero fatto, sei obbligato a mettere i dati degli altri e così via. Sei l'energia elettrica, sei obbligato a mettere in open data la scelta dei dati. Sei le strutture statistiche, sei obbligato a rendere l'open data in maniera pubblica per la società. Perché questi dati non è soltanto un concetto di trasparenza, è un concetto che questi dati possono creare applicazioni specifiche, cioè io voglio fare un'applicazione che quando arrivo non vediamo tutto dove sono, quando arrivo, lo posso fare, non lo posso fare pure io, sì che lo posso fare pure io, tanto che molto spesso succedono che quelli privati sono messi in quelli pubblici, in particolare qua. Cioè non credo che nessuno di voi utilizzi l'app dell'area, cioè per vedere quando arriva l'autobus, no? Ci sono altre applicazioni che funzionano meglio, perché sono, diciamo, dei broker diversi, che succhiano i dati, perché i dati sono obbligati a metterli, e loro fanno un'applicazione, magari fanno un'applicazione più complessa, non è un'applicazione soltanto dell'autobus, Google, per esempio, Google vi dice quando arriva l'autobus, vi dice quando arriva l'autobus. Ma è più complessa ancora perché vi può fare tutto un tragitto che vi dice puoi andare a piedi, puoi prendere l'autobus, puoi fare quello, l'autobus arriva là, cioè quello è un colosso, no? E praticamente ce l'ha integrato Google Maps, no? Ma ci sono altre applicazioni che fanno specificamente questo. È sempre il legame open data, open data database, il link della cosa, per cui determina questa struttura. A questo si aggancia Internet degli oggetti, che uno non può capire se non capisce questo, e in particolare il famoso GIS, che voi avete recuperato in qualche corso urbanistico, o no? Geographical Information System, di cui non si può uscire da un corso che parla in architettura di queste cose senza parlare di queste cose almeno un po'. Siccome l'una è rotta e siamo tutti, non possiamo andare oltre, non possiamo aprire questo capitolo lo aprirò la prossima volta. Io chiederei a un volontario di voi soltanto che inserisca via email la sequenza delle parole chiave, cioè record, field, database, tutte le parole chiave che ho fatto. Chi è il volontario? Lumaca. Una piccola email, solo le parole chiave, perché quelle sono importanti da averle, diciamo, scritte. Ok? Va bene? Allora, la prossima volta facciamo, siccome la prossima volta è di nuovo lunedì, però, va bene, comunque, cerchiamo di fare questa parte. Facciamo il tuo esempio, così vedo un esempio pratico, che se ce la facciamo una lezione sull'evoluzione del modello, se no la facciamo. Vediamo questa. Okay. Non è possibile ascoltare il GIS a questo punto. È troppa roba, e a parte che è lunga. Comunque vi consiglio a questo punto di rileggere Io e Internet 3, perché si parla in particolare di questo. Credo sia nel 2 sia nel 3, ma in particolare nel 3. Ok.